Buongiorno a tutti, un caro saluto da Carlo Dorofatti, eccoci qui con una nuova puntata del podcast. Come tutte le settimane, al venerdì registro questo momento di incontro, dialogo, rispondendo alle vostre domande. Continuate a scrivermi su info@carlodorofatti.com. Molto bene, allora veniamo alle domande di oggi. Intanto vi ricordo il sito www.accademiaacos.it e troverete il calendario degli eventi, tutte le cose che facciamo, soprattutto a Terni, ma questo autunno cominceremo a fare delle cose anche a Verona, a Ragusa, quindi da un capo all'altro dell'Italia. E in ogni caso vi segnalo il webinar del martedì sera, un appuntamento fisso. Un'ora, un'ora e mezza, rispondo alle vostre domande, approfondisco, leggo e commento testi delle grandi tradizioni, ma anche testi di autori moderni, laddove possano darci lo spunto per trattare di alcuni argomenti di nostro interesse. E poi ci saranno anche delle parti pratiche, quindi da questo martedì cominceremo a sviluppare anche esperienze di meditazione guidata, e vi trasmetterò anche via via degli esercizi pratici. Quindi il martedì diventa sempre di più un appuntamento fisso, utile per tutti coloro che sono anche lontani da dove sono io, e quindi non possiamo vederci e non possono seguire diversamente le cose che faccio, e che insegno, che condivido. Vi ricordo la partenza dell'Accademia a settembre, ok? Il 10 settembre, domenica, riparte un nuovo primo anno dell'Accademia ACOS qui a Terni e poi i percorsi a Verona e a Ragusa. Molto bene, comunque tutte le informazioni su accademiaacos.it e adesso procediamo con le nostre chiacchierate, partendo ovviamente dalle vostre domande, sempre molto utili, molto preziose. Allora, un caro amico mi dice: secondo te come facciamo a essere certi che non stiamo nutrendo certe forze sui piani astrali, nonostante gli sforzi per far sì che questo non accada? Allora, vediamo un po' di parlare di questo argomento. Mi dici, come facciamo a essere certi che non stiamo nutrendo certe forze? O che stiamo nutrendo certe forze, nonostante gli sforzi per far sì che questo non accada? Allora, intanto prendiamo alla larga, che cos'è il piano astrale? Il piano astrale è ciò che c'è dentro di noi fondamentalmente, che poi a livello di collettività possiamo immaginare venga proiettato in una sorta di serbatoio psichico collettivo che diventa una sorta di aura del pianeta all'interno del quale troviamo memorie, esperienze, vissuti, ma anche frammenti d'anima, scorie spirituali, larve, fantasmi, ossessioni, forme pensiero, comunque cariche di emotività, perché l'astrale è quello fondamentalmente, no? È emotività collettiva raccolta in un ipotetico, immaginario campo di energia sottile che ovviamente preme, pesa sull'umanità, sulla vita, sul pianeta, condizionando ovviamente anche certe scelte, certe culture, gli sviluppi della nostra esistenza, condizionando in modo negativo, perché crea una sorta di campo morfogenetico, un'atmosfera, un alone, un contesto entro il quale poi i nostri pensieri si vanno a definire, a determinare, si va a determinare il nostro carattere, il nostro comportamento, eccetera, eccetera. Quindi i piani astrali non sono altro che la dimensione dell'oltre, ma di quell'oltre molto denso, denso di emotività. È l'ambito dei fantasmi, dei morti che non hanno completamente vissuto il loro viaggio di distacco dai piani materiali e quindi ci sono questi residui sottili di anime umane appesantiti da attaccamenti, ossessioni, ok? Questo è il piano astrale, qualcosa di molto truculento, se vogliamo, non è che sia così bello attraversarlo, no? Qui ci vorrebbe quella guida come Virgilio che dice a Dante: non ti curar di lor, ma guarda e passa, no? Ovvio che l'esplorazione dei campi astrali rientra nelle esperienze del magico, rientra nello sciamanesimo, rientra comunque nell'esperienza esoterica come ricerca, esplorazione, comprensione delle dinamiche della realtà, della mente, dell'anima, le dinamiche dell'energia vitale multidimensionale considerata in tutti i suoi aspetti. E quindi sicuramente si parla di viaggi astrali, di esplorazioni astrali, addirittura di uso dell'astrale per scopi magici. Però siamo all'interno di un'esperienza piuttosto primitiva, piuttosto bassa, siamo all'interno di un'energia piuttosto materica, ok? Non possiamo parlare dell'astrale come un piano spirituale, ok? Allora, questo astrale è abitato da energie, forme pensiero, psichicamente caricate e alimentate da quello che è poi un fare collettivo, ok? Quindi un pensiero collettivo, una cultura di massa. Prima ogni popolo, ogni tribù, ogni nazione aveva il suo piano astrale, adesso con la globalizzazione ci avviamo ad un'integrazione dei piani astrali sempre più caotici, sempre più giungla di forze che comunque in qualche modo si stanno omogeneizzando in un pensiero comune, in un pensiero collettivo. Il sogno del nuovo grande ordine mondiale, in fondo, alimenta anche questa idea di globalizzazione, di omologazione del pensiero, e questo ovviamente si riflette sui piani astrali, presso i quali esistono e abitano forme pensiero viventi che hanno ormai assunto una loro intelligenza, una loro autonomia energetica, ovviamente vampirizzando i singoli e l'umanità e la vita in generale e il pianeta in generale, perché questo astrale emotivamente carico è caratterizzato dalle dinamiche tipiche dell'egoismo, della competizione, della lotta per il potere, dei meccanismi primitivi di attacco e fuga, quindi di violenza e paura, ira e remissione, arroganza e senso di colpa. Diciamo che tutto quello che appesantisce il nostro modo di essere, vuoi per via della religione, vuoi per via dell'educazione perbenista di una certa società, ipocrita e di facciata, vuoi il sistema scolastico. E la nostra ignoranza e la nostra indolenza anche nel voler comprendere, nel voler conoscere, quindi anche per poterci sbarazzare di tutta una serie di schemi, di tabù, di sistemi di credenza limitanti, ecco, perché ci dobbiamo mettere anche la nostra pigrizia in tutto questo, perché, anche perché diseducati nell'immaginare il nostro reale potere interiore, la nostra reale natura divina. E quindi recuperare quel senso del sacro che è stato castrato in fondo da una certa filosofia, da una certa psicologia, da una certa religione. Quindi, insomma, questo è l'astrale, abitato da forze, ok, da intelligenze tra virgolette, perché poi sono intelligenze semplicemente funzionali alla loro conservazione, sono forze predatorie che non sono neanche in grado di stabilire delle simbiosi a vantaggio di un ecosistema materiale e sottile volto verso un'evoluzione spirituale. Non si creano simbiosi, si creano dei rapporti di forza con l'astrale. Ecco allora il destino del mago Faust, che in fondo alla fine soccombe sotto il peso dei demoni che intende controllare, dominare, su cui intende esercitare il proprio potere e che intende asservire alle proprie ambizioni di potere. Ecco, allora la magia vista come una grande trappola, in effetti, e io l'ho anche vissuta direttamente in passato, in certi ambienti, in certi contesti dove si pensa di poter controllare, manipolare, orientare queste forze, questi campi astrali, psichici, mentali, collettivi, questi geni, entità, angeli, demoni, dei, comunque li vogliate chiamare, che poi rappresentano, se vogliamo, anche il cavallo di Troia per interferenze aliene, altrettanto pesanti, altrettanto vampiresche, dietro alle quali ancora ritroviamo egregore sul piano sottile, gigantesche, quindi voglio dire, è un gioco al massacro pretendere di avere a che fare con questi aspetti e non soccomberne, è veramente una pia ingenuità, oppure è cerca di potere, cerca di negoziare con, si cerca di negoziare con queste forze per poter trarne vantaggi, ma è un gioco al massacro, perché comunque queste forze si nutrono dell'egoismo umano e lo riversano sul singolo, lo riversano sull'umanità potenziato mille volte, quindi è chiaro che entriamo in una branca della magia che non ha niente a che fare con l'elevazione spirituale, con il risveglio della coscienza, che prevede invece uno sbarazzarsi di tutta questa paccottiglia di forme, immagini, miti, dei, che non sono altro che la merda dell'inconscio, ecco, non sono altro che le proiezioni collettive delle nostre suggestioni, inganni, paure, resistenze, nevrosi, se vogliamo, traumi, ok? Quindi prima di tutto noi dobbiamo comprendere l'astrale che è in ognuno di noi, ognuno se la veda con il proprio astrale, con le proprie nevrosi, i propri traumi, le proprie resistenze, le proprie fobie, i propri blocchi, le proprie corazze emotive, le proprie fuorvianze esistenziali, le proprie distorsioni psichiche e spirituali. Quindi non è che noi andiamo, cioè corriamo l'occasione di essere vampirizzate da queste forze astrali, chissà se è vero, chissà se non è vero, con tutti gli sforzi che facciamo per non farlo. Ma che sforzi facciamo per non farlo? Tutto parte da dentro di noi. Se noi siamo in un certo modo, è chiaro che risuoniamo con certi schemi, risuoniamo e quindi vibriamo sulla frequenza di queste forze che sono altrettanto egocentriche quanto lo siamo noi, sono altrettanto violente quanto lo siamo noi, con noi stessi e con gli altri, sono altrettanto avide quanto lo siamo noi, arroganti quanto lo siamo noi, cioè siamo noi in fondo che semmai risuoniamo su campi psichici collettivi lasciandoci sedurre da un certo meccanismo di pensiero che ovviamente ci condizionerà in un senso di illusione, di spreco della vita, non certo in una chiave evolutiva. Ecco, quindi dentro di noi quanto siamo ancora intrisi di devianze esistenziali che impediscono una armonica relazione con noi stessi, con gli altri e con l'ambiente, e quindi con il senso del sacro che da tutto questo possiamo intuire nel momento in cui siamo capaci di profondità di pensiero. Ecco, quanto dentro di noi si formano mostri, demoni che ci controllano, ci comandano, creano conflitti interiori, allora facciamo una cosa, poi ci ripensiamo, poi ce ne pentiamo, non vorremmo farla ma la facciamo per compiacere altre parti di noi, magari arroganti, magari avide di potere, magari compiacenti, oppure perché soccombiamo al giudizio degli altri, a quanto gli altri vogliono da noi in maniera sempre possessiva, egoistica. Ecco, quanto dentro di noi c'è di tutto questo? È ovvio che noi dobbiamo preoccuparci prima di tutto di questo, perché è lì lo sforzo, semmai, che va fatto per equilibrare, riarmonizzare, riorientare verso valori di evoluzione, quindi di amore, di bene, di giustizia, di verità, di autenticità, di sincerità di pensiero, di evoluzione in una chiave spirituale, quindi olistica, quindi ecologica. È lì lo sforzo da compiere, per trascendere anche i naturali istinti della natura, dell'animale, che hanno la loro funzione, ma devono essere anche trascesi in funzione di una natura superiore che l'uomo può risvegliare dentro di sé e deve fare, deve risvegliare. Quindi ognuno si occupi del proprio astrale interiore, perché è lì lo sforzo. Poi che noi siamo immersi in un ecosistema sottile di forze, di pensieri, di energie psichiche collettive, capaci certamente di orientare poi il nostro pensiero, la nostra morale, le nostre scelte di vita, nel rispetto di certe convenzioni sociali, lì quello si chiama conformismo, si chiama si chiama anche una pressione, no, culturale che condiziona il singolo, il quale ovviamente dovrà sviluppare la propria capacità di discernimento, di senso critico e lottare per i valori della libertà, della verità, della giustizia, della bellezza, della solidarietà e quant'altro. Noi capiamo essere più conveniente in una chiave evolutiva e di vita gioiosa, felice, armonica, pur nell'affrontare poi tutte le sfide che la vita ci propone, quindi la natura, le insidie della malattia, della sofferenza, la morte. Insomma, è ovvio che noi poi affrontiamo una sfida esistenziale anche esterna effettivamente, però ecco, prima di pensare ai piani astrali, le forze astrali che si nutrono di noi, ecco, immaginiamo che queste non sono altro che le proiezioni di quanto dentro di noi si nutre di noi. Quindi i nostri falsi ego, le nostre identificazioni, i nostri attaccamenti, le menzogne che ci raccontiamo, quello è il grande vampiro, la scimmia, no? Che si nutre di noi e che poi sicuramente, se ci vogliamo credere, su un piano collettivo possiamo immaginare proiettarsi su mondi sottili che avvolgono e compenetrano la realtà materiale in qualche modo nutrendosene nel senso che producono quelle dispersioni energetiche e enfatizzano, estremizzano i meccanismi animali della paura, della violenza, soprattutto per creare un'energia cibo, okay? Che in teoria alimenterebbe il sistema, in realtà lo consuma, perché poi è un sistema a consumo. Anche queste forze sono molto miopi, perché è ovvio che come dei tumori vanno a causare il collasso di tutto quanto il sistema, quindi di loro stesse. Ingenui coloro che immaginano di poter trattare con queste forze o addirittura di poterle dominare alla luce poi di che cosa? Di un'armonia esterna che invece va ritrovata dentro di sé nell'essenzialità del proprio vivere la vita così come essa è. In un rapporto con il sacro, istante per istante, con dei valori spirituali elevati che vanno ben oltre le suggestioni della mente e delle nostre emozioni, quando l'emotività diventa poi una fonte di attaccamento, di ossessione, di esaltazione oppure di frustrazione. Ecco che dobbiamo ritrovare un filo diretto con l'esperienza dello spirituale che si emancipi da questa melassa dalla quale, secondo me, non si cava nulla. Quindi molti alchimisti, magisti del passato, anche oggi, hanno l'illusione di poter invece da questa melassa creare una scala evolutiva, creare una gerarchia di forze, appellarsi a miti, a icone, a simboli. Ma il simbolo o lo sai usare correttamente, reintroitandolo in te stesso, ritrovandolo in te stesso, ma altrimenti alimenti continuamente vampiri che fuori di te si nutriranno della tua mente, della tua energia vitale. Quindi io penso che questo accada perché se io mi guardo attorno vedo un'umanità folle, sempre più avida, non vedo tutto questo sforzo e quindi penso che noi siamo all'interno di un campo che è vampirizzato da forze che ormai hanno trasceso il piano materiale e che si nutrono della nostra mente, della nostra anima. Però noi abbiamo il comando di tutto questo, il controllo di tutto questo, la responsabilità di tutto questo. Ognuno lavorando dentro di sé potrà cominciare a emanciparsi, a liberare se stesso e per risonanza creare l'opportunità anche per altri di riprendersi da tutta questa situazione, smussare tutti quegli appigli, tutte quelle risonanze, perché se noi siamo vampirizzati da queste forze è perché ci trovano, è perché vibriamo sulla loro frequenza, è perché ciò che produciamo è loro gradevole, è in sintonia con la loro natura. È sufficiente che noi eleviamo il nostro modo di pensare, di essere, di esistere, in una chiave veramente spirituale e queste forze non ci trovano più sulla loro frequenza, ci siamo alzati in volo, non ci sono più appigli, non ci sono più risonanze che ci possano impaurire o lusingare. Possiamo volare alto e prescindere da tutto questo e quindi tutto questo man mano si esaurirà per denutrizione. No, noi dobbiamo affamare queste parti, ma le dobbiamo affamare soprattutto e prima di tutto dentro di noi. Ok, questo è molto importante. Ecco, quindi io penso che tutto questo purtroppo sia parte della nostra grande storia e ancora oggi caratterizzi l'umanità. Però ognuno attraverso una via di meditazione, una via di ricerca, una via di liberazione, io poi faccio questo e da qualche tempo è anche proprio la mia occupazione principale, cioè portare un messaggio, una conoscenza, riscoprire antiche tradizioni, linee di pensiero, scuole, conoscenze, antichi saperi che oggi possono essere attualizzati, devono essere attualizzati. E integrati con discipline psicofisiche che ci permettano di avere l'energia, la volontà, la lucidità di pensiero, la forza, la conoscenza per poterci liberare da tutto questo, ritrovare il bandolo di una matassa interiore da districare, per ricreare quel filo diretto con il divino, riscoprendone ovviamente il significato profondo, che cos'è Dio, che cos'è il divino, che cos'è l'esperienza che chiamiamo divina. Ecco allora il mio impegno anche in questa direzione, no? Però è necessario un lavoro che vada su questi tre fronti, no? La conoscenza, perché dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando, anche avvalendoci, no? Delle ricerche, degli studi, degli insegnamenti antichi, perché no? Ci mancherebbe. Poi una capacità di volontà, quindi il recupero del nostro potere personale, ma non è quel potere personale che viene poi usato contro gli altri, per sopraffare gli altri, per essere sempre brillanti e vincenti in senso egoistico, egocentrico e materialistico. È un potere personale su noi stessi fondamentalmente. E quindi la capacità di comprendere la nostra natura risvegliandone il senso, comprendendo la missione profonda che ci riguarda come esseri viventi, in un corpo animale, che hanno una missione esistenziale e spirituale al contempo, è lì comprendere la nostra volontà. Allora la conoscenza, la volontà che è potenza e l'energia che è energia vitale, energia sessuale, energia psichica, quindi comprendere anche quali possono essere le vie attraverso il corpo, soprattutto quel grande laboratorio alchemico straordinario che è il corpo, per poter stimolare le nostre facoltà interiori, una sensibilità più profonda e trascendente delle funzioni del nostro corpo, della nostra psiche, decisamente superiori, no? Capaci di quindi liberare energie vitali che vengono distillate in funzione di un'evoluzione stessa della coscienza e di una trascendenza di piano in piano verso un'integrazione con il senso dell'essere, con il senso dell'essere in assoluto. Ecco allora il grande cammino che ovviamente andrà a trascendere, a bruciare, a trasmutare questo astrale, questo mentale così basso, così emotivo, che ha popolato i nostri incubi e popolato i nostri pantheon. E dato alle nostre religioni motivo di potere sulle masse, ecco, tutto questo dovrà essere proprio trasceso in funzione di un innalzamento delle nostre vibrazioni. Però io credo che in questo momento l'umanità sia ancora profondamente coinvolta in un processo di vampirismo. Sono convinto di questo, gli diamo varie forme. Dai demoni agli angeli, ai vampiri, ai parassiti astrali, ai fantasmi, ma anche gli extraterrestri, gli alieni, dietro ai quali in fondo ci sono ancora espressioni della mente, deviate naturalmente, in sintonia con la deviazione che noi stessi come umanità abbiamo imboccato da qualche millennio a questa parte nel nostro percorso esistenziale. E quindi ecco che materializziamo anche queste espressioni della psiche che diventeranno o si presteranno a essere richiamo per altri predatori, sempre più materici, sempre più precipitati nel nostro campo elettromagnetico. E quindi ecco i rapimenti, ecco le incursioni aliene e quant'altro, ma non pensiate che dietro agli dèi ci siano gli alieni. Sì, forse dietro agli dèi ci saranno anche gli alieni, ma dietro agli alieni ci sono ancora una volta gli dèi, su una scala ancora più ampia, ancora più grande, energie fuori controllo, che possono essere trasmutate solo nel momento in cui vengono trascese e lasciate imputridire nella loro denutrizione, no? Nel momento in cui noi riusciamo dentro di noi ad alimentare altri valori. Questo è il concetto fondamentale. Poi sul fatto che noi viviamo all'interno di una dimensione illusoria, di un Maya, di un Matrix, questo senz'altro, io ne sono convinto, addirittura in questi giorni leggevo anche adesso lo prendo perché ecco qua, ho preso nota e mi sono fatto uno studio, una riflessione personale che volevo dedicare ad un incontro del martedì, però possiamo accennare, cioè leggevo gli studi di Nick Bostrom sui computer quantici, sulle realtà simulate, e secondo questo scienziato matematico, evidentemente viviamo in una simulazione. E questo studioso, questo scienziato, adduce a questa affermazione tutta una serie di teorie, ipotesi, evidenze che proverebbero come la nostra realtà non sia che una simulazione. Bene. Possiamo spingerci molto più in là, nel comprendere quindi il concetto di realtà simulata, di realtà programmata, e quindi sposando queste teorie con quelle che sono le conoscenze dell'esoterismo, della mistica di tutti i tempi, della spiritualità autentica di tutti i tempi, possiamo aprirci a degli orizzonti molto interessanti, ma ne parlerò sicuramente un martedì, adesso non voglio uscire dal tema. Quindi io non vedo che noi facciamo grandi sforzi per far sì che questo essere vampirizzati, perché dobbiamo lavorare dentro di noi e pochi hanno voglia di lavorare dentro, perché richiede molto impegno, bisogna superare l'indolenza, la pigrizia. Oggi siamo molto indolenti, molto deboli, molto pigri, non abbiamo voglia, appena abbiamo un raffreddore ci fermiamo, appena abbiamo un po' di mal di testa, ah no, ma stasera non vengo, e poi ah no, però appena c'è da fare qualcosa che esce dagli schemi, subito ci sono quelli che non ce la fanno, che se ne vanno, che sono indolenti, che sono pigri, che sono, ah, vabbè, svogliati, oppure deboli proprio nel loro. E questo è un cammino eroico, ragazzi, è un cammino eroico, cioè non è che perché, anzi, è un cammino eroico fatto di sfide continue, di agguati continui, direbbe Don Juan a Castaneda, agguati continui alla nostra abitudine, alla nostra mente pigra, agguati al nostro modo di essere così autosabotante, così ingannevole. Quindi è una scuola per persone coraggiose, eroiche. E che non dico forti, ma che non si fanno impressionare dalle loro presunte debolezze. Perché poi la forza è ancora un'altra cosa. Però noi non è che siamo deboli, ci facciamo ingannare e convincere dalle nostre presunte debolezze. E allora ecco che, boh, è difficile portare avanti le cose con costanza, portare avanti i nostri studi, le nostre ricerche, i nostri incontri, le nostre meditazioni, no? Poi magari uno cambia, adesso vogliamo fare le meditazioni all'aperto, il gruppo si dimezza perché oh, chissà dove andiamo, poi io domani al lavoro, mi alzo presto, mamma mia, perché si cambiano magari delle cose, si cambia l'orario, si cambia la sede, cosa sarà mai? Cosa è successo mai? Il cambiamento, a volte io faccio anche apposta a cambiare i giorni, a cambiare i posti. Proprio per allenarci ad un cambiamento, ad una fluidità, ad una elasticità di pensiero anche, no? Per uscire da certi schemi. Però vedo con quanta facilità le persone non dico che si disamorano, ma si lasciano veramente, intimidire da presunte debolezze, da presunti intralci, da presunti problemi. E vabbè, dovrai alzarti presto, ti alzerai presto, che problema c'è? Vabbè, dovrai fare tardi, farai tardi, avrai magari un po' di raffreddore e ti soffierai il naso, cioè, ma non è, ma è ridicolo, se pensiamo ai cavalieri alla cerca del Graal, le grandi avventure cosmiche, le grandi saghe, le grandi epopee che molti uomini e donne hanno vissuto nella loro eroica cerca della verità, eroica in quanto non avevano un raffreddore da affrontare, avevano martiri da affrontare, avevano persecuzioni, avevano da affrontare la morte. Pensate un po', stiamo parlando di qualcosa per cui l'uomo ha dato tantissimo in passato. E adesso sì, ho un mal di testa, cioè oggi capite che siamo talmente invischiati nella melassa di cui parlavo prima, che è proprio gioco facile per le forze avverse, cioè quelle che dentro di noi alimentano gli inganni, alle quali ci vendiamo e ci svendiamo proprio con grande nonchalance, proprio ma sì, lasciamo che sia, lasciamo andare. E quindi ecco, no? Tutto diventa difficile, ma è ridicolo, perché so, in altri tempi le difficoltà erano ben altre, le difficoltà nel perseguimento della verità, della giustizia, del risveglio della coscienza, la lotta per la libertà, erano ben altre le sfide. Erano ben altre le sofferenze e le prove da affrontare, le prove iniziatiche. E oggi ti cambio l'orario, ti cambio il posto, ah, chissà, ah, se ce la farò, ah, c'è da fare magari 10 minuti in più in macchina mamma mia. E poi magari anche le regole, a me mi fa ridere, a volte facciamo. A lunedì sera c'è il laboratorio di meditazione, io dico ragazzi, dalle 3 in poi state a digiuno, no? Così almeno facciamo meditazione, leggeri, no? E diamocela come regola, anche così, come attenzione, no? Perché la regola, sapete, dà energia, è un momento di attenzione, è un momento nel quale, rispettando la regola, appunto, ci richiamiamo a delle motivazioni più importanti. Ci richiamiamo a delle motivazioni profonde, no? Prioritarie. Ma non sapete, cioè, per rispettare questo digiuno, sembra che chiedo chissà che, ho mangiato la caramellina, ho bevuto l'aranciata, dovevo prendere la medicina. Va bene, per carità, ci mancherebbe, se uno deve prendere delle medicine, è ovvio, ci mancherebbe altro. Però per dire, no? Mi è scappato, ho assaggiato, ma va bene, non c'è nessun problema. Cioè, se le grandi prove sono queste, io penso che i nostri maestri, i nostri antenati si stiano facendo delle grasse risate su quelle che sono le condizioni dell'umanità oggi. E si ride per non piangere. Quindi, ragazzi, forza, siamo in una via eroica, degna di eroi. E oggi ci vuole anche molto poco, perché se vogliamo i roghi sono spenti, le possibilità ci sono, ma oggi tutto viene intercettato da quell'indolenza, da quel senso di tanto non cambia niente, quel senso di impotenza al quale ci hanno educato. Ci hanno educato a un senso di impotenza. Questo è il punto. Quindi non abbiamo neanche più grandi prove da affrontare, grandi situazioni come in passato, le grandi avventure, i viaggi agli inferi, il viaggio dell'eroe, il viaggio di Ulisse, le grandi sfide, i grandi draghi da combattere, per dire allegoricamente, no? No, oggi è tutto molto più debilitante nell'immediato, ecco, no, ma subito, cioè, ci hanno educato a un'impotenza noi siamo convinti di essere impotenti e poi lo diventiamo. E basta un brubru per debilitarci, per scoraggiarci, per preoccuparci. Capite? Quindi è una via eroica, di elevazione, di emancipazione, di libertà, di risveglio della coscienza che tutto brucia, tutte le menate, le fisime, le paturnie, le nevrosi, basta, basta con queste cose, è la mamma, è il papà, è da bambino, è le costellazioni, tutte stronzate ragazzi, ma tirate fuori i coglioni, uomini e donne, tirate fuori gli attributi, non c'è più mamma e papà, non c'è più, non ci sono più, non attaccatevi al bambino ferito, no? ma basta, non si va da nessuna parte, non si va da nessuna parte altrimenti, è un cammino eroico, che esige profondità di pensiero, forza d'animo, sorriso interiore, perché volti alla gioia, motivati da una sfida straordinaria, quella per la realizzazione della grande opera, che è felicità, che è vita vera, che è gioia, che è relazione, che è comunione, che è senso spirituale della vita. Ed è vita eterna, perché poi uno che vibra su queste note si accorgerà molto presto che la sua essenza trascende questa materialità. Materialità che a sua volta assumerà le caratteristiche di una grande esperienza divina, se vissuta in questa chiave, in una chiave di forza, di gioia, di fiducia in se stessi, ma anche di impegno, come lo scienziato che esplora e che fa le nottate nei suoi laboratori per scoprire il mistero, come l'artista che fa le nottate per scolpire l'immagine che gli restituisce il senso della bellezza, del tutto, il pittore che non smette per giorni consecutivi, neanche mangia, per trovare quella sfumatura capace di descrivere il senso misterioso della vita. Capite? È questo l'ardore, quindi forza ragazzi, ardimento, coraggio, potenza, lasciate perdere tante stupidaggini. Non attaccatevi a troppe scuse, perché a volte le conoscenze diventano scuse. Ah, ma allora ci sono le forze predatorie, ah, ma allora ci sono i vampiri, ah, ma allora ci sono i complotti, ah, ma allora fuori piove, governo ladro. Siamo lì, andiamo avanti, no? Di luogo comune in luogo comune, purché si trovi sempre la giustificazione per non assumersi la responsabilità eroica della propria vita. Quindi, questo è iniziazione, questa è l'iniziazione ai misteri, il volgersi in un cammino di ricerca spirituale che diventa salute, benessere, conforto, autenticità, bellezza, gioia interiore e condivisa, testimoniata. E allora ecco che andiamo noi a determinare delle risonanze, non siamo più vittime delle risonanze che dentro di noi ci allineano con i piani astrali dai quali veniamo vampirizzati. Siamo noi a nostra volta ad elevare le nostre frequenze e a produrre risonanze, in modo che nell'ambiente che ci circonda via via in scala possano prodursi delle intuizioni. Poi ognuno avrà il suo viaggio, il suo libero arbitrio. La vita è complessa, è un fenomeno complesso, non possiamo pretendere di metterci a salvare l'umanità o a far proseliti per convincere qualcuno di qualcosa, semplicemente testimonieremo con la nostra vita e il nostro impegno un'energia, ok? Che creerà delle risonanze naturali e queste risonanze naturali daranno delle occasioni, delle intuizioni, produrranno delle possibilità, poi ripeto, ognuno al proprio viaggio, al proprio livello, farà le proprie scelte, però intanto noi la nostra parte la facciamo, creando risonanze evolutive attraverso il lavoro su noi stessi. Ecco, ecco che l'astrale viene immediatamente smantellato, capite? Ok? Va bene, io penso che oggi abbiamo fatto un certo ragionamento Possiamo fermarci qui. Rimando alla prossima volta alcune domande che mi sono arrivate sulle rune, sui rimedi dell'aura soma, sul feng shui, quindi le rimando al prossimo venerdì, così diamo anche il giusto spazio a questi argomenti così importanti che meritano comunque un certo approfondimento che adesso non abbiamo il tempo di fare. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, forza, coraggio, gioia, fiducia. Buona weekend, alla prossima, ciao.